State ascoltando Storie di Tenebra, un podcast narrato e prodotto da Michele Dinnella, in collaborazione con NordVPN. Quando si parla di serial killer, sentiamo spesso utilizzare il termine mostro, come se a commettere certe azioni non sia stata una persona, bensì una bestia feroce oppure un demone riemerso dal profondo degli inferi. Questo ci fa sentire più al sicuro, ci distoglie dal pensiero che anche le persone più vicine a noi sarebbero forse in grado di commettere dei delitti così efferati. Invece no, non è così. Ci sono delle storie che dimostrano come l'animo umano possa essere corrotto da sentimenti come il rancore e la sete di vendetta. Una di queste è la storia di Donato Bilancia. Tutto ha inizio nel lontano autunno del 1954, quando una tranquilla famigliola lucana, la famiglia Bilancia, si trasferisce a Genova. Lì il piccolo Donato inizia a frequentare le scuole elementari, mentre a casa il rapporto tra i genitori va lentamente ma progressivamente deteriorandosi. A lui ed al fratello capita spesso di essere picchiati per insignificanti trasgressioni alle regole dettate dal padre. È in questo periodo che il piccolo Donato comincia a mostrare i primi segni di disagio e a bagnare il letto tutte le notti. Alla comparsa di questi disturbi, però, i suoi genitori reagiscono in maniera del tutto inappropriata, mortificandolo di continuo. Il materasso bagnato viene messo in bella mostra sul balcone, così che i vicini possano vederlo. E questa era diventata ormai una prassi sistematica all'interno della famiglia. L'inverno passa e con l'arrivo della bella stagione la famiglia Bilancia si ricongiunge al resto dei parenti in Basilicata per trascorrere le vacanze al mare. Ed è lì che si raggiungerà l'apice dello scherno nei confronti di Donato. Già, perché lì dovrà confrontarsi non soltanto con l'umiliazione da parte dei genitori, ma anche con lo scherno da parte delle cuginette sue coetanee, che lo deridono a causa delle ridotte dimensioni del suo pene. Come lui stesso racconterà in una lettera allo psichiatra Vittorino Andreoli, fu in quel momento che qualcosa dentro Donato Bilancia si ruppe irreparabilmente. L'infanzia di Donato trascorre tormentata da continue umiliazioni e una volta finita la terza media, Bilancia si scopre ossessionato dal denaro. Inizia a rientrare a casa sempre più tardi per dedicarsi alla vera e propria carriera da ladro che ha intrapreso. I soldi trafugati li spende con le prostitute oppure li perde giocando a carte. Nel frattempo, stanco del proprio nome, a suo modo di vedere brutto e insignificante, decide che d'ora in poi si farà chiamare Walter. Ma i guai per Walter sono dietro l'angolo, perché pochi mesi dopo verrà colto in flagrante mentre ruba delle automobili e verrà arrestato. Poiché è ancora minorenne, viene rinchiuso per il periodo estivo in un istituto di rieducazione. L'incontro con altri giovani delinquenti non fa altro che indirizzarlo ancora di più verso il crimine. 2 anni dopo, infatti, finisce in galera. Un maldestro tentativo di furto in una chiesa si conclude con l'arresto del suo complice, che fa il suo nome e lo fa arrestare. Anche in questo caso, però, l'esperienza carceraria si rivela per lui soltanto fonte di nuove e cattive amicizie. Dopo questo primo episodio, comincia un lungo periodo fatto di colpi andati male, di arresti, di condanne e conseguenti rilasci. Bilancia pare non riuscire a stare lontano dalle prigioni. Infatti la sua vita pare oscillare come un pendolo tra la bella vita, i furti ed il carcere, fino almeno al 1987, un anno che segnerà per sempre il corso della sua vita. Prima il suicidio del fratello Michele, che con in braccio il figlioletto di 4 anni si getta sotto un treno presso la stazione di Genova Pegli. Poi un grave incidente da cui Donato esce più morto che vivo. E infine il fallimento dell'attività che aveva intrapreso. Bilancia prova a reagire nell'unico modo che conosce. Ruba, gioca a carte e va a letto con ragazze a pagamento. La sua vita, si può dire, si condensa in queste sole attività. Ma per lui va bene così, anche se a volte ha l'impressione di non aver combinato niente di buono e di non aver costruito nulla dal punto di vista affettivo. Andava tutto bene, dirà, fino al giorno del tradimento del mio amico fraterno Maurizio, l'ennesimo ed il più inaspettato. Bilancia, infatti, come lui stesso ammetterà, ha sempre avuto la tendenza a ricompensare i favori ricevuti in maniera spropositata e chiunque gli dimostri un minimo di simpatia e di considerazione diventa per lui un amico fraterno. Vittorino Andreoli parlerà a tal proposito di un'enorme svalutazione del sé che deve essere poi compensata con gesti di generosità altrettanto enorme. Ovviamente la scoperta dell'errata valutazione delle persone che gli gravitano attorno giunge inesorabile, a volte dopo pochi giorni, a volte invece dopo anni. Ad ogni tradimento però Bilancia chiude un capitolo e ne apre un altro, comprando nuove amicizie che non sa conquistarsi, regalando e offrendo, animato dal desiderio dirompente di sentirsi accettato e di uscire dalla solitudine che ogni sera lo attanaglia al suo ritorno a casa. Maurizio Parenti è stato l'amico più fidato, quello su cui non ha mai avuto dubbi, quello da cui non si sarebbe mai aspettato di essere pugnalato alle spalle. Almeno fino alla sera in cui capisce di essere stato usato di nuovo. Già perché in una calda serata dell'estate del 1997 Maurizio e Giorgio Centanaro, il proprietario della casa da gioco che Donato era solito frequentare, si mettono d'accordo per truccare una partita ai danni di Bilancia. Per lui si tratta di un colpo durissimo quando lo scopre. Torna a casa e passa la notte a piangere. Dirà poi di essersi sentito il più scemo del mondo. Nonostante cerchi nei giorni successivi di cancellare l'episodio come già ha fatto 1000 altre volte, il tradimento di Maurizio lo tormenta, diventa un'idea fissa che lo induce a continui e fallimentari bilanci della propria vita. Incontrando Parenti e Centanaro, che continuano a trattarlo come un amicone, sente l'odio aumentare incontrollato e il desiderio di ucciderli si sedimenta poco alla volta nella sua mente. Per la prima volta nella sua vita, Bilancia sente il bisogno di reagire. Ormai schiavo dell'idea di vendicarsi, il 14 ottobre del 1997, Bilancia imbocca, forse senza esserne pienamente consapevole, una strada oscura. Un percorso deviato che lo porterà ad uccidere 17 persone in meno di 7 mesi e a diventare così il serial killer più prolifico della storia italiana. Dopo essersi appuntato il numero di targa dell'auto di Centanaro, lo sorprende sotto il portone della sua abitazione e puntandogli una pistola lo convince a farlo entrare nel proprio appartamento e a togliersi tutti i vestiti, per poi immobilizzarlo con del nastro adesivo. Ogni tanto gli permette di respirare, mentre nel frattempo gli spiega perché stia facendo tutto questo. E alla fine, senza esitazioni, lo soffoca. si accerta poi che sia morto dandogli un calcio nei testicoli, apre la porta e se ne va. Lo stesso copione si propone per Parenti, la seconda vittima. Bilancia lo attende sotto casa e con una scusa lo convince a farsi condurre all'interno dell'appartamento, dove legherà Parenti ad una sedia assieme alla moglie, Carla Scotto. Dopo essersi fatto dire dove si trova la cassaforte ed averla svuotata, Bilancia giustizia la coppia con due colpi di pistola e scappa via nel buio della notte. Adesso che si è sbarazzato di Centanaro e Parenti, Bilancia ha ottenuto la propria vendetta, ma ha anche scoperto quanto gli piaccia uccidere. La violenza che ha scoperto essere parte integrante della sua personalità ha bisogno di venir fuori e finirà per prevaricare ogni freno razionale. Il 27 ottobre del 1997 segue un conoscente, un orafo, Bruno Solari, fino a casa con l'intento di rapinarlo. Poco dopo che l'uomo è salito nel proprio appartamento, citofona e con la scusa di avere una raccomandata da far firmare, si presenta alla porta e viene invitato ad entrare. «Abbiate pazienza», dice a lui e alla moglie, «questa è una rapina». Quando Maria Luigia Pitto inizia ad urlare, Bilancia perde la testa e la uccide. Spara poi anche al marito e se ne andrà senza toccare nulla, con il sangue freddo per fischiettare con noncuranza di fronte a una ragazza che incrocia scendendo le scale. Il duplice omicidio è stato lo sfortunato epilogo di una rapina andata male, ma ciò che accade pochi giorni dopo conferma che Bilancia non ha più considerazione per la vita altrui. Non avendo soddisfatto il proprio bisogno urgente di soldi, Bilancia decide infatti di derubare il cambiavalute Luciano Marro. Ne studia i movimenti per alcune sere e si accorge che l'uomo va a gettare l'immondizia lasciando aperto il blindato. Qualche giorno dopo si apposterà sul luogo, rapinerà Marro e poi lo ucciderà per evitare che possa testimoniare contro di lui. Siamo giunti così a 6 vittime, 3 uccise per vendetta, 3 per soldi. Da questo punto in poi però qualcosa cambia. L'omicidio diventa un fine e Bilancia ammazza perché non può più farne a meno. Gennaio 1998. Bilancia sta guardando la televisione, si alza dal divano per andare in bagno e lì decide che deve assassinare qualcuno. Esce per individuare un bersaglio e sceglie Gian Giorgio Canu, guardiano notturno. Lo segue per un paio di sere per capirne le abitudini e gli spostamenti. Poi, la notte del delitto, lo aspetta nel portone della palazzina che sorveglia. Quando lo vede uscire dall'ascensore, gli mette il giubbotto sulla testa e gli spara. Un particolare, quello del giubbotto, che sarà ricorrente nei prossimi delitti di Bilancia. Passa poco più di un mese, il 9 marzo, quando Bilancia si reca a Cogoleto a trovare suo padre. Dopo la visita, carica in auto Stella Truia, una prostituta del luogo. La conduce in una galleria dove hanno un rapporto sessuale. Quindi la invita a scendere su una piazzola di sosta e le dice «Guarda il mare». Le mette un asciugamano sulla testa, spiegando che non vuole che lei veda la sua targa, e le spara un colpo alla nuca. Dopodiché raccoglie l'asciugamano, ritorna in auto e parte. La sua corsa all'assassinio è ormai lanciata. In 2 mesi uccide altre 9 persone. Il 17 marzo tocca a Ludmila Zubkova, passeggiatrice di Albenga. Bilancia la raccoglie sul rettilineo della cittadina ligure e la convince ad andare a casa sua con la promessa di 1.000.000 lire. Dopo un rapporto orale la fa scendere dall'auto e la fa voltare per poi sparare anche lei alla nuca. E poi il turno di Enzo Gorni cambia valute, che muore 3 giorni dopo, il 20 marzo. Come è già accaduto con Luciano Marro, Bilancia entra nel blindato per rapinarlo e poi lo uccide. Dopo l'omicidio andrà a giocare al vicino casinò di Sanremo. A Novi Ligure il 24 marzo colpisce due metronotte, Candido Randò e Massimiliano Gualillo. Dopo aver individuato una villa con un cancello dotato di apertura a telecomando, che da esperto ladro sa forzare facilmente, Bilancia si reca sul posto con la transessuale Giulie Castro. Lungo il vialetto che porta alla casa, parcheggia l'auto accanto ad un albero, in modo che la portiera del lato passeggero non possa essere aperta. I due guardiani arrivano proprio in quel momento a controllare. Bilancia spiega loro che ha trovato il cancello aperto e che si è appartato con Giulie. Ma la prostituta, invece, avendo notato la pistola, dichiara che Bilancia aveva intenzione di farle del male. Uno dei sorveglianti quindi dice all'altro di chiamare la centrale. A questo punto però Bilancia spara a entrambi, ma nel frattempo Giulie riesce a scappare via tra i cespugli, salvandosi così la vita. Da questo tentato omicidio scaturirà il primo identikit dell'assassino che sta terrorizzando la Liguria. Messo in guardia dal fallimento dell'ultima aggressione, Bilancia decide di rubare un'auto per commettere il delitto successivo. Invece della sua solita Mercedes, il 29 marzo usa una Opel per portare a Cogoleto Terry Asodo, una prostituta nigeriana. Dopo il rapporto sessuale la fa scendere dalla macchina. La ragazza, forse, lo vede prendere l'arma e cerca di scappare. Lui però le spara e dopodiché termina l'opera con un colpo in testa. Qualche giorno dopo, Bilancia sale sul treno La Spezia-Venezia, nell'attesa che i controlli sulle strade battute dalle prostitute si raffreddino. Lì, però, individua una donna sola in uno scompartimento e attende nel corridoio finché lei non si reca in bagno. La segue e apre la porta con una chiave falsa. Il suo rituale è ormai consolidato, giacca sulla testa e colpo di pistola. Le prende il biglietto, perché non ne ha uno, e attende 20 minuti in bagno col cadavere finché il pendolino non si ferma a Voghera, dove scenderà e aspetterà un altro treno per tornare a Genova. Questo delitto mette in allarme l'opinione pubblica ancora di più, in quanto la vittima è stata scelta a caso e al di fuori di ogni possibile schema criminale. Non sono più soltanto le prostitute o i cambiavalute o i metronotte ad essere in pericolo. Elisabetta Zoppetti era una persona comune e la prossima vittima potrebbe essere chiunque. Ma Bilancia, il giorno dopo, a Pietraligure, sceglie di nuovo una passeggiatrice, Mema Valbona, di 22 anni. Le chiede da dove venga. Quando si sente rispondere Albania, decide che la ragazza può morire. Nel suo progetto, infatti, le prostitute uccise devono essere tutte di nazionalità diversa. Con questo assassinio, la psicosi collettiva destata dall'esecuzione sul treno si attenua. Pare, infatti, che il serial killer sia tornato a colpire solo determinate categorie di persone e che quanto avvenuto il 10 aprile sia stato un semplice episodio. Questa timida speranza, però, crolla in meno di una settimana, quando il 18 aprile Mariangela Rubino perde la vita sul treno Genova Ventimiglia, uccisa da un colpo alla testa sparato attraverso una giacca. Bilancia, questa volta, si masturba accanto al cadavere, cosa che non aveva mai fatto in precedenza. Scende a Bordighera e con un taxi rientra a Sanremo, dove aveva lasciato la macchina. La sua ultima vittima sarà Giuseppe Mileto. Il 20 aprile, dopo una cena non pagata in un ristorante, Bilancia imbocca l'autostrada in direzione Genova e si ferma per fare rifornimento. Al benzinaio dice di non avere, al momento, del denaro per pagarlo, ma promette che tornerà il giorno dopo. L'uomo insiste per avere i soldi subito e la cosa manda a Bilancia il sangue alla testa. Lo minaccia con la pistola e si fa consegnare l'incasso della giornata. Intanto giunge una macchina e Mileto deve servirla. Questi però cerca di comunicare al cliente cosa sta succedendo. Appena l'auto si allontana, bilancia spara, si cambia d'abito e va a saldare il conto al ristorante, per poi recarsi a giocare al solito casinò di Sanremo. L'impressionante numero di omicidi compiuti in pochissimi giorni allarma l'intera popolazione genovese e molte persone che conoscono Bilancia iniziano a sospettare di lui dopo aver visto gli identikit tracciati dalla polizia. In particolare, a portare gli inquirenti sulle tracce del killer è l'uomo che gli ha venduto la Mercedes. Non essendo ancora stato formalizzato il passaggio di proprietà, le multe comminate a Bilancia continuano ad arrivare al vecchio proprietario, il quale nota un'allarmante coincidenza. Molte delle contravvenzioni sono state prese in posti in cui sono avvenuti delitti. I carabinieri hanno così un nome su cui indagare. Il 6 maggio arriva l'arresto. Tracce di saliva prelevate da una tazzina in un bar presentano lo stesso DNA rinvenuto sulla scena del crimine dell'omicidio Sodo. Bilancia confessa immediatamente ogni delitto, anche quelli di cui non è sospettato e che nessuno aveva ancora pensato di collegare. La molla che lo ha spinto ad uccidere, spiegherà in futuro, è stato il tradimento di Maurizio Parenti. Il primo processo a suo carico si apre il 13 maggio del 1999. Bilancia sceglie di non essere presente in aula. Ormai ha confessato e preferisce stare lontano dai riflettori. Le perizie psichiatriche lo troveranno pienamente capace di intendere e di volere al momento della commissione di tutti e 17 gli omicidi. La Corte d'Assise, in una lunga e dettagliata sentenza, dichiara dunque Bilancia colpevole e lo condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 3 anni presso il carcere di Padova, dove è rimasto detenuto fino al giorno della sua morte, avvenuta lo scorso 17 dicembre per infezione da Covid-19. Proprio a Padova sono avvenuti i suoi incontri con lo psichiatra e neurologo Vittorino Andreoli. A lui ha raccontato tutto se stesso, a partire dall'infanzia fino agli omicidi, senza tralasciare nulla, aprendosi completamente anche per cercare di capire cosa in lui non funzionasse. Dalle conversazioni libere emergono allora numerosi elementi di importanza psichiatrica: l'infanzia infelice, le violenze psicologiche subite, un senso di inferiorità nei confronti di tutti, il fallimento della propria vita sociale, l'enorme malessere causato dall'avere un pene minuscolo. Da questi elementi Andreoli deduce gli aspetti più significativi della sua personalità. Bilancia è un masochista, in quanto non ha fiducia in se stesso e l'uccidere per lui si traduce in un continuo uccidersi. Accanto a questo senso di inferiorità emerge però una certa grandeur, un tentativo di mostrarsi migliore degli altri, una manifestazione esterna di grandiosità che compensi il nulla che prova all'interno. In sostanza, Bilancia è sempre in bilico tra ostentazione di grandezza esteriore e percezione negativa interiore. E quando questo fragile equilibrio si rompe del tutto, la parte più oscura della sua personalità prende definitivamente il sopravvento. Quella di Donato Bilancia è la storia di come i serial killer, a volte, non siano mostri, ma bambini che non hanno mai smesso di fare la pipì a letto. Hai ascoltato Storie di Tenebra, un podcast originale prodotto e narrato da Michele Dinnella e sponsorizzato da NordVPN. Se vuoi sostenere questa iniziativa indipendente e se desideri supportare la creazione di nuovi episodi, puoi farlo. Basta abbonarti a NordVPN tramite il link che trovi in fondo alla descrizione di questo episodio. Ti ricordo che per gli ascoltatori di questo podcast è previsto uno sconto del 40%, digitando il codice TENEBRA nell'apposita sezione. NordVPN si occupa della sicurezza dei tuoi dati quando navighi in internet. Ogni giorno siamo esposti a tentativi di hacking senza nemmeno rendercene conto. Abbonandoti a NordVPN puoi proteggere i tuoi dati e sostenere allo stesso tempo il progetto di Storie di Tenebra. Io sono Michele Dinnella e vi do appuntamento alla prossima storia.